Violentissimo terremoto in Venezuela, due scosse di magnitudo 7.2 e 7.5 hanno colpito il paese. Decine di edifici crollati a Caracas e nell'area costiera di Caitalamar. La situazione viene descritta come apocalittica. Al momento 32 le vittime, 700 i feriti. Si scava sotto le macerie. Trump attacca ancora i paesi europei della NATO. Ci hanno mollato, ha detto di nuovo in riferimento alla guerra in Iran, e poi ha aggiunto: andrò al vertice dell'Alleanza Atlantica solo perché c'è la Turchia. Il presidente degli Stati Uniti ha parlato mentre al suo fianco c'era il segretario generale della NATO Mark Rutte, che poche ore prima aveva affermato che dall'Italia, durante la guerra all'Iran, sono partite 500 missioni aeree. Una sconfessione di quanto sempre affermato dal nostro governo. Poi sia Roma che la NATO hanno precisato erano voli logistici. Palazzo Chigi teme che si tratti di una trappola di Trump. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non accenna a diminuire. Ieri temperature record in Francia, Spagna e Gran Bretagna. Oggi in Italia 17 le città con bollino rosso, 5 le vittime, si moltiplicano i blackout, mentre il governo tace. Non ci sono ancora le linee guida per proteggere i lavoratori dall'ondata di calore. Buongiorno dalla redazione, il giornale radio delle 7.30, come sentivate dunque dai titoli nella notte. C'è stato un violentissimo terremoto in Venezuela, due scosse a distanza di 40 secondi, la prima di magnitudo 7.2, la seconda ancora più violenta di 7.5. Sono avvenute in posizioni e profondità diverse ad ovest di Caracas. Nella capitale sono crollati numerosi edifici e l'interruzione delle reti telefoniche e della corrente elettrica sta ostacolando i soccorsi. Al momento le vittime sono 32, ci sono 700 feriti, a quanto ha detto pochi minuti fa la presidente Delcy Rodriguez, ma secondo le autorità locali il numero dei morti è destinato a crescere. Si sta scavando sotto le macerie alla ricerca di sopravvissuti. Alla Guaira, centro portuale che si trova a 40 km da Caracas, la situazione viene descritta come apocalittica.
En otros estados y pasadas las 6 de la tarde sucede esta tragedia, que como lo dice la presidenta encargada, es una lamentable tragedia y los periodistas no debemos dar nuestro criterio ni nuestra opinión, pero realmente es muy lamentable todo lo que estamos viendo, más que todo en el estado La Guaira, donde es completamente devastador. La gran mayoría de los edificios entrando al estado La Guaira están destruidos y que todavía no se sabe si hay personas allí.
E quella che sentivate adesso è una giornalista di Telesur pochi minuti fa, che si trova proprio alla Guaira, dove sono completamente crollati almeno 30 edifici, tra cui un hotel, diversi complessi di appartamenti sul mare, almeno due avevano 20 piani. Ci sono anche numerosi incendi provocati da fughe di gas che i soccorritori stanno cercando di spegnere. Chiuso anche l'aeroporto internazionale di Caracas. La Farnesina circa un'ora fa ha dichiarato che non ci sono italiani coinvolti, ma proseguono gli accertamenti. Secondo i geologi si tratterebbe di uno dei più forti terremoti mai registrati nella storia del paese. Vi daremo aggiornamenti nel corso dei prossimi giornali radio. Donald Trump ha attaccato ancora l'Italia e gli altri principali paesi europei della NATO. Ci hanno mollato, ha detto riferendosi alla guerra all'Iran. Poi ha aggiunto che andrà al vertice della NATO solo perché gliel'ha chiesto il presidente turco Erdogan, a sottolineare un'esplicita ostilità verso l'Europa. Al suo fianco c'era il segretario generale dell'Alleanza Atlantica Mark Rutte, lo stesso che ieri aveva messo in difficoltà il governo Meloni, affermando che dalle basi USA in Italia durante la guerra sono partiti 500 voli militari. Proprio ieri Francia, Gran Bretagna, Germania, Italia e Polonia hanno tenuto un vertice a Berlino. La strategia trumpiana si conferma quella di voler indebolire il fronte europeo della NATO. E ci spiega il professor Gianluca Pastori della Cattolica di Milano: impedire che i paesi europei, al contrario, conquistino autonomia. Ascoltiamolo.
In questo momento i rapporti fra sicurezza europea e sicurezza atlantica sono molto problematici, molto complessi. Il rafforzamento del pilastro europeo all'interno della NATO è una un obiettivo che l'amministrazione Trump dichiara di voler perseguire. D'altro canto è anche un obiettivo che potrebbe risultare pericoloso per il ruolo degli Stati Uniti all'interno della NATO. Un'Europa più forte, un'Europa più autonoma nel campo della sicurezza è anche un'Europa più autonoma dal punto di vista politico, e questo è qualcosa che alla Casa Bianca può non piacere. All'attuale amministrazione, soprattutto, diciamo, il modo in cui l'attuale amministrazione vede gli alleati è più quella di junior partner che di alleati alla pari. In questo momento Rutte si trova in una condizione particolarmente difficile, proprio perché le pressioni che arrivano dalla parte americana sono pressioni molto forti.
Da Palazzo Chigi vengono fatti traperare dei retroscena sui giornali di oggi, secondo cui l'interpretazione delle parole di Mark Rutte sarebbe un tranello di Trump a Meloni. Il nostro governo ha sempre negato che dalle basi americane in Italia fossero partite delle missioni di guerra, anzi sul no a Sigonella è iniziata la crisi con Donald Trump. Le opposizioni hanno chiesto a Meloni di andare a riferire in Parlamento. La linea ufficiale del governo, supportata anche dalla NATO dopo le esternazioni di Rutte, è che quei 500 voli fossero missioni di logistica, ma si tratta di una distinzione del tutto ipocrita, come ci spiega Gianluca Di Feo, vice direttore di Repubblica.
È completamente superata. Il volto della guerra oggi è fatto di raggi che sono in grado di distruggere i radar, che sono in grado di stabilire l'esito di un conflitto con una rilevanza di gran lunga maggiore delle bombe. Quindi è, oltre che ipocrita, è qualcosa che non prende atto della realtà delle guerre contemporanee, e questo tipo di contributo è acclarato.
Le dichiarazioni di Mark Rutte sono un po' strane, diciamo, è strano che l'abbia fatto oggi così.
Anzitutto non sono state concordate col governo. Il governo italiano è stato preso completamente di sorpresa, ma a quello che io ho capito non sono state concordate neanche con le scale gerarchiche militari presso la NATO. E anche perché quei numeri che lui ha dato non ha specificato cosa vuol dire il conflitto. Significa fino alla fine dell'ostilità, significa il mese di febbraio. Poi lui quella specificazione della logistica, insomma, quel distinguo non ce l'ha messo. Quindi l'ambiguità delle sue dichiarazioni si sono prestate ad alimentare giustamente la reazione che ha avuto il Parlamento.
Meloni è in difficoltà perché si sente scaricata da Trump, così come è già successo a Starmer in Gran Bretagna e a Sanchez in Spagna. E forse per cercare di recuperare sul fronte europeo, oggi ci sarà il primo vertice ufficiale Italia-Francia da quando è a Palazzo Chigi il servizio da Parigi.
Je t'aime moi non plus, ti amo neanche io, cantava negli anni 70 la celebre e scandalosa canzone dell'indomabile e solforoso Serge Gainsbourg per raccontare l'amore passionale ma paradossale tra due amanti che tutto separa. Je te déteste moi non plus, ti detesto neanche io, titola questa mattina il quotidiano Libération per raccontare l'odio ideologico ma pragmatico tra due leader che tutto oppone, Giorgia Meloni ed Emmanuel Macron, ma di due paesi, Italia e Francia, che moltissimo unisce. È il filo sottotraccia del primo vertice bilaterale tra l'europeista e liberale presidente della Repubblica francese e la nazional populista presidente del Consiglio italiana, che si apre oggi ad Antibes sulla Costa Azzurra. Dopo l'intesa quasi idilliaca e le affinità elettive con l'altro ex banchiere d'affari Mario Draghi, che avevano portato allo storico trattato del Quirinale firmato a Roma nel 2021, è arrivato il grande freddo tra Parigi e Roma con l'elezione di Giorgia Meloni, per cui Macron era l'avversario assoluto, lui che si presenta da 10 anni come lo scudo e l'antidoto all'onda nazional populista che monta in Europa. 4 anni senza un vertice bilaterale tra due dei 6 paesi fondatori dell'Unione non era mai successo, o quasi. Ma poi, al di là delle picche, delle sferzate ideologiche reciproche, il pragmatismo appunto si è imposto progressivamente e necessariamente, a partire dallo zoccolo duro delle connessioni potenti e dei legami storici tra i due paesi latini, incarnati dai 100 miliardi annuali di scambi commerciali, ma ormai anche da scelte strategiche sempre più compatibili, per non dire omogenee, in particolare sulle due crisi internazionali più importanti per l'Europa, che sono l'Ucraina e il Medio Oriente. Un riavvicinamento necessario dunque, spiegano discretamente a Parigi, tanto più possibile che Giorgia Meloni, senza troppo sbandierarlo, ha ripreso su molti punti essenziali l'agenda dell'ex migliore amico di Macron, Mario Draghi. Da Parigi, Francesco Giorgini per Popolare Network.
Oggi sarà interessante ascoltare il discorso di Sergio Mattarella alle Camere. Il Presidente della Repubblica celebra l'80° anniversario dell'Assemblea Costituente, che scrisse la nostra carta fondamentale, quella Costituzione che l'attuale governo ha cercato più volte di stravolgere. Da Roma, Anna Bredice.
Oggi, 80 anni fa, si insediava nel Parlamento l'Assemblea Costituente, la prima seduta di un'Assemblea che avrebbe redatto quella che poco tempo fa Mattarella ha definito la nostra casa comune, la Costituzione, nella quale nei primi articoli c'è già l'impianto della democrazia, della Repubblica, che era nata solo 23 giorni prima, con il voto del referendum e con il primo voto delle donne che arrivarono emozionate e piene di orgoglio a quell'appuntamento, non vissuto come una concessione, ma come frutto di una battaglia iniziata molto tempo prima e poi vissuta anche attraverso la partecipazione attiva alla resistenza. Di tutto questo parlerà tra poco Mattarella alle 11 in un intervento che definiscono corposo nel tempo e nel contenuto. A parte i due giuramenti da Presidente della Repubblica, questa è la seconda volta in 11 anni che Mattarella parlerà nelle Camere riunite. Del resto, gli 80 anni della nascita della Repubblica e dell'Assemblea Costituente è un appuntamento a cui Mattarella ha dedicato tutti questi mesi, dal discorso del primo dell'anno fino a pochi giorni fa. Oggi farà il suo discorso nell'aula della Camera, davanti ai parlamentari, ma soprattutto a molti giovani invitati in Parlamento. Si rivolgerà a loro e poi ai deputati di un Parlamento che ormai negli anni è diventato un votificio di decreti legge o di disegni di legge imposti dall'alto, come la legge elettorale dei prossimi giorni o come fu con la riforma costituzionale della giustizia, quella carta che i costituenti scrissero con l'impegno di affermare i valori della democrazia, dell'uguaglianza e della libertà, nata dalla resistenza e dalla lotta contro il fascismo. Linea allo studio.
Mi sono liberato di loro, sono le parole pronunciate da Piero Moriconi, 63 anni, all'arrivo dei carabinieri dopo aver ucciso a fucilate la moglie, Katie Andreoni, 52 anni, e il figlio, Mirko Moriconi, 24 anni. Il duplice omicidio si è consumato ieri in Versilia, sulle colline di Camaiore, nell'abitazione della famiglia. Meglio morto che gay, mio padre la pensava. Così scriveva il figlio Mirko nei suoi post social. Il 24enne aveva fatto coming out 4 anni fa e raccontava che il padre non lo aveva accettato. Ieri l'uomo ha aspettato che il ragazzo e la madre rientrassero a casa e li ha uccisi. Moriconi ora è in carcere ed è accusato di duplice omicidio volontario. L'ondata di caldo che ha investito l'Europa non si attenua ma si allarga. Ieri in Francia è stata la giornata più calda mai registrata, in tutto il paese allerta rossa tra blackout, scuole chiuse, treni fermi e 42 morti per annegamento, persone che cercavano refrigerio in fiumi e canali. Anche in Spagna è stato superato il record di caldo del mese di giugno con picchi di 44 gradi e 2 morti. Caldo torrido che sta creando problemi anche in Inghilterra, dove oltre 1000 scuole sono state chiuse e molti treni sono sospesi. In Italia oggi saranno 17 le città col bollino rosso e domani diventeranno 18, già 5 le vittime. Nelle città si moltiplicano i blackout e i problemi nelle scuole durante gli esami di maturità, mentre ancora non ci sono le linee guida del governo sul lavoro. Ascoltiamo Giulia Bartoli, che è la segretaria della filiera CGIL.
Nei luoghi di lavoro l'attuazione delle ordinanze è un aspetto fondamentale, anche se le ordinanze sono non omogenee a livello nazionale, quindi già quello crea qualche problema anche gestionale, organizzativo e comunque anche di estensione dello stesso diritto a tutti i lavoratori. Le ordinanze nella stragrande maggioranza parlano a lavoratori esposti direttamente al sole, quando invece non c'è soltanto quel problema, ma stiamo riscontrando degli infortuni determinati anche all'interno del le aziende. Ricordiamoci una cosa, che per settori come per esempio l'escavazione, le cave, l'edilizia, esiste comunque la cassa integrazione per eventi meteo e tra questi ci rientra anche il caldo. Quindi come legislazione, almeno per questi settori, è già presente. È evidente che se c'è un innalzamento delle richieste di cassa integrazione potrebbero servire ulteriori risorse, perché quelle già disponibili non sono sufficienti. Ma noi non possiamo più rincorrere l'emergenza anno dopo anno in attesa di decreti. Noi dovremmo veramente riformare il sistema legislativo, dando particolare attenzione a questa tematica.
Il programma Riserva Indiana di Stefano Massini su Rai 3 verrà chiuso, lo ha annunciato ieri sui social lo stesso attore e scrittore. La Rai ha deciso di azzerare il programma senza neanche avermi mai voluto incontrare o parlare, silenzio totale, vattene via, ha denunciato Massini. Non è l'unico programma che verrà cancellato dal prossimo palinsesto Rai, le opposizioni in vigilanza hanno depositato un'interrogazione urgente per chiedere chiarimenti all'azienda. Vinicio Peluffo è deputato PD in vigilanza Rai.
Sono ore preoccupanti e paradossali, perché stiamo assistendo a notizie che si susseguono e che riguardano il futuro di importanti programmi del servizio pubblico. Avete fatto giustamente riferimento al programma Riserva Indiana di Stefano Massini, ma ricordiamo che in queste stesse ore si sono messi in discussione e allo stato non saranno presenti nel palinsesto altre trasmissioni come Dilemmi di Gianrico Carofiglio e Via dei Matti, e c'è anche un grossissimo punto di domanda sul ritorno di Caterpillar. Stiamo parlando di trasmissioni che hanno consentito di poter avere accesso a un'offerta in termini culturali, di linguaggio, di approfondimento, che tra l'altro rappresentano al meglio il servizio pubblico e hanno avuto anche un risultato importante in termini di pubblico. Per cui è davvero paradossale che l'azienda voglia rinunciare a questi programmi ed è inquietante quest'idea per cui tutto quello che non sa esattamente di Tele Meloni viene tolto dal palinsesto.
Luigi Ambrosio e Omar Caniello per questa edizione del Giornale Radio con le notizie. Ci risentiamo alle 8.30.